RCS Time Hit, le più belle canzoni nella storia di RCS.
Su RCS tra qualche minuto andrà in onda Input. Moreno, siamo pronti?
No!
Caspita, ci ritroveremo fra qualche minuto. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night living in the desert. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. So blind to see that the ones we hurt are you. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. La voce di Filippo e di Mirko, perché siete tornati su Input.
Come ogni mercoledì, siamo all'11, abbiamo scavallato la decima.
RCS, le frequenze sono 91.5, vero Mirko? 98.6.
Eh sì, per l'Alta Verona e la Bassa Veronese, e anche il sito internet,
che è radioRCS.it.
Per ascoltarvi sia in streaming sia in podcast. Qualche giorno dopo siete in bagno, non avete niente da fare, ti ascoltate
e
anche
oggi
lì.
Cosa ascoltiamo? Cosa facciamo?
È puntata pienissima, parliamo di un derby argentino, di corsa estrema e di un anniversario molto importante.
Su RCS Input, sport, cultura, spettacolo e dintorni.
Come al solito torniamo in onda e
come nostra abitudine abbiamo sempre una telefonata come prima, come primo intervento.
E di cosa parleremo? Di sport in questo caso, vero?
Che cominceremo con lo sport e avremo una nostra vecchia conoscenza, cioè un nostro inviato di sport, soprattutto americani e tennis, calcio, basket.
Oltreoceano, diciamo.
Oltreoceano. Questa volta il nostro inviato, che si chiama Michele, che dopo saluteremo, era proprio in una città bellissima in un momento perfetto. Era vedere il super classico argentino River Boca a Buenos Aires. Michele, buonasera.
Hola amigo, è super classico.
Sei ancora là tu, vero?
Sì, ancora un po' di cuore argentino dentro di me. Sì.
Pieno d'asado,
ha fatto questo
mate,
effetto. Esatto,
quando sei tornato da Buenos Aires?
Sono tornato ieri sera.
Quindi ieri martedì, sera, martedì. Quindi martedì sera sei tornato da Buenos Aires.
Esatto.
Dici quando è stata questa partita e cos'è questa partita per il popolo argentino?
Più che altro quella, ecco.
Ma questa partita per nosotros, pueblo argentino.
Ne preferiremo l'italiano qui, dopo vedi tu.
Ah, no, scusate, ma ogni tanto mi parte l'embolo sudamericano.
No. Prego, allora per noi, dicevi, popolo
sì,
argentino.
Per noi il superclassico rappresenta l'evento sportivo dell'anno.
Tipo un Inter-Juve qui in Italia, se posso permettermi.
Tipo un Inter-Juve, ma di finale di una Coppa Europea, di semifinale di una Coppa Europea.
Sì, perché ricordiamo che in questo caso non era campionato, ma era la Coppa Europea sudamericana, giusto?
Esatto, corretto.
Come è stato questo River Boca?
È stato un partidazzo, nel senso che è stata una partita molto molto brutta, giocata male, troppo nervosismo,
ci picchiano
giovani calciatori ancora inesperti, sì. Mi hanno spiegato i miei amici argentini, che io saluto molto caldamente.
Sì, come li salutesti, sentiamo?
Amigo, todo bien, sì.
Lo dice anche mio cugino di 8 anni, okay, che vive a Valmorsego. Amico, però...
Vabbè, dai, ok.
Mi dicevano che nella storia del superclassico sempre ci sono state partite nervose, contrassegnate da pochi gol, eccetera. Quindi loro si aspettavano tutto ciò, io da europeo mi aspettavo qualcosa di più, ecco. Sì.
E com'è finita questa partitaccia?
La partita è finita con il risultato che si merita, cioè uno 0-0, senza infamia né gloria. Qualche occasione, primo tempo, secondo tempo un po', diciamo, dedito al nervosismo o alla parata, come dicono loro, cioè alle botte. Uh-huh. E quindi niente, alla fine insomma è finita 0-0.
Ma hai qualcosa che hai colto nei riti, nei rituali? Non so, fanno l'asado prima della partita, fanno qualche cosa in particolare? Come
ma avessero i soldi farebbero anche l'asado, in realtà non è che fare più di tanto.
Cioè, quel popolo non è ricchissimo, diciamo, mediamente.
No, anzi. E quindi niente, no, non fanno, purtroppo non possono trasmettere la partita nei bar come si fa qui da noi, per paura di scontri pubblici, sono tra le due tifoserie.
E non la fanno vedere sulla TV di Stato o nemmeno?
La fanno vedere sulla TV di Stato quando l'elettricità
addirittura
funziona.
Mi pare di un Buenos Aires proprio in difficoltà dopo la crisi di qualche anno fa.
Insomma, non se la passano bene. Diciamo che i nostri cugini argentini hanno avuto tempi migliori, insomma. Pipe de Oro, Valdano e elettricità.
E quindi io sto pensando davanti alla partita, a un certo momento mi salta l'energia elettrica, quindi non riesco a vedere la partita.
Bestemmioni.
In quel momento lì?
Bestemmioni.
Tu da europeo cosa faresti?
Chiamerei Sky.
La mia tessera da 100 euro al mese si è rotta.
No.
E loro fanno quello che devono fare, vanno giù in parcheggio, accendono le loro Fiat degli anni 80 e aprono le porte, accendono la radio e tutti insieme ascoltano la partita
davanti alla macchina. È un'immagine appunto incredibile, la
è un'immagine incredibile da Marcord. Bravo, mi hai rubato il trolo di Tucca, quindi niente,
dai, allora mettiamo una canzone che parla anche proprio di Argentina e dopo torniamo qua. La canzone è del nuovo disco di Paolo Conte, che si chiama Snob. Il nuovo disco di Paolo Conte si chiama proprio Argentina.
È tutto grande in Argentina, malinconia, ne abbiamo frustate scarpe a Buenos Aires. Il cielo riservato agli emigranti è bianco e sembra sempre di mattina. Ma è meglio non pensarci più, che poi arriva il pomeriggio, le luci gialle che tutti fan baccano giù nel porto, e i bastimenti gridano partiamo davanti a un mare enorme americano che sciacqua un sogno vecchio ormai. Argentina, Argentina, Argentina. Suona una banda in Argentina sotto la luna, la prima notte mi ricordo ancora, una donna india con la faccia bruna ci guarda e te lo giuro mai nessuna fu tanto amata come lei, amata dai nostri occhi stanchi e dal silenzio con cui fu riverita, o strani amanti che avevi lì davanti arrampicati in cima a un'avventura a un'Argentina. Ma è meglio non pensarci. Argentina.
Questo era Paolo Conte con Argentina. L'ho detto giusto, Michele?
Che lo ha detto corretto.
Argentina.
Argentina. Allora siamo con Michele, il nostro inviato proprio a Buenos Aires per questo grande derby Boca River, grande nel passato ma ora nel presente un po' scialbo.
È un po' come il nostro derby che si è giocato in queste ore.
Esatto, è identico al derby milanista,
il
derby dei poveri. Ricordiamo che in passato in questo derby hanno giocato, mi ricordo io, Palacio, mi ricordo Tevez, mi ricordo Higuain, La Mela. E oggi chi c'era? Chi è il nuovo talento che arriverà in Italia a 30 milioni di euro l'anno prossimo? In Italia?
Ma io ho visto molto bene il burrito Meli,
sì.
giocatore interessante, e poi ecco, io diffiderei dei portieri veramente Usceni,
portieri argentini,
portiere River Plate, non ho ancora capito le uscite.
Mi dicono che c'è anche un Vangioni, che è un giovane ragazzo del River molto forte, dopo insomma, vedremo.
Sì, sì. Poi una cosa ho scoperto dai miei amici argentini, che il River è riconosciuto come la squadra che storicamente ha un buon calcio, prende giocatori di talento, piede, scivoli, tutto il resto.
Come era il Madrid?
Mentre il Boca, esatto, è più una squadra dedita all'orgoglio, alla grinta.
Quindi più. Eccetera. Quindi una nostra inglese, ecco. Sì, una spagnola contro un inglese. Ecco.
Oppure, diciamo, quel cuore che aveva il Torino una volta, diciamo, ce l'ha in questo caso il Boca.
Ascolta, ma tanti giocatori hanno un soprannome.
Il burrito,
mi sai spiegare, prima. Appunto, il Pipita, il Cagnito, il Cuciu.
Da cosa arriva mai tutti gli argentini hanno i soprannomi?
Tutti i miei amici mi hanno detto che il soprannome viene dato dalla hinchada, come la chiamano loro, il soprannome ai giocatori.
Sì.
Nel caso del Pipita, per esempio, il padre di Higuain veniva chiamato Pipa. Quindi lui è Pipita perché è
so anch'io. Perché aveva il naso grosso.
È il naso,
aveva il nasone. La so. E il Cuciu Cambiasso? Perché era un segugio in campo, lui era un incontrista davanti alla difesa e che seguiva dappertutto i giocatori.
Finito,
qualcosa so.
Bene, hai altre cose sull'Argentina? Se no ti chiediamo noi.
Beh, io volevo anche informarvi di una cosa molto importante, ne potremmo parlare per ore e ore.
Sì,
che
no.
Dall'anno prossimo si parla che, sapete che in Argentina esiste il campionato di apertura e il campionato di clausura.
Ma se riesci a spiegarlo in 3 secondi netti, se no ti cancello tutto. Prova.
Non lo so. Però
sono due
campionati. Però dall'anno prossimo si parla che i campionati di apertura e clausura dovrebbero essere uniti, quindi dovrebbe essere un unico campionato come in Europa. Sì. La grande differenza è che dovrebbero far salire altre 10 squadre alla seconda liga, facendo un super campionato a 30 squadre. Pensate se in Europa sarebbe possibile.
Esatto, beh, sarebbe impossibile, sì, perché hai anche la Champions.
Ma andata e ritorno, non so, arrivi a Natale dell'anno dopo per finire il campionato.
Però la differenza è che in Argentina non hanno problemi di temperatura, essendo sempre caldo, possono giocare tutto l'anno.
Sì,
da noi
al di là di quello, comunque la problematica è anche con il numero di squadre, con gli impegni proprio,
sì, di Coppa. Oltre che pagare gli stipendi a tutti i professionisti, visto che ormai in Italia stanno spostando le squadre, sempre meno campionati professionisti, perché non sono più i danesi, è difficile anche tenere. Allora, col calcio direi che siamo a posto. Volevamo solo, per salutarti, ricordarti la vittoria di, visto che tu sei un esperto anche di tennis, della Svizzera, o no?
Di Sir Roger Federer, ragazzi.
Non so se ti sei commosso.
Io ero lì ad alzare la coppa insieme a Roger e Wawrinka.
Dall'Argentina è partito. Sì. Ma hai indossato Rolex almeno prima o no?
Sì, me ne ha regalati 7 Roger ieri, perché si sentiva di buona, e quindi me ne ha regalati
7 come il numero di Wimbledon vinti, vero?
Tutto
sì, più o meno.
Tutto
più
collegato. Ma sei rimasto contento? Eri sicuro di questa vittoria? O in realtà per qualche momento il numero uno poteva anche perdere?
È la giusta conclusione di una carriera che definire perfetta sarebbe poco, quindi io sono molto contento. È giusto che i campioni trionfino e facciano la storia.
Anche perché io l'ho seguita fin da venerdì e ti dico, la prima partita è stata molto brutta.
Eri a Lille anche tu? Bravo.
No, io ero a casa mia.
Eravate vicini di posto.
Io sono più realista, ero davanti a Super Tennis TV, ho guardato appunto contro Monfils, ha perso indegnamente, era proprio rigido.
Ma i campioni da lì che si rifanno?
Lui ha giocato un gran doppio con Wawrinka, che è in momento di appunto estasi.
Auge, quindi va a bomba sto Wawrinka.
E poi da buon capitano ha detto, ci penso io a fare il punto della vittoria, è andato in campo e gli ha fatto il mazzo appunto e ha vinto.
Bene, siamo tutti
quindi
contenti.
Quindi ha coronato vincendo, ricordo, tutto quello che poteva essere vinto
tranne l'Olimpiade, mi dicevi.
Allora, l'Olimpiade te lo dicevo giustamente, però mi correggo, perché l'oro l'ha vinto ma in doppio,
quindi ha vinto tutto quello che c'è da vincere.
Tutto
bene. Michele, hai qualcos'altro da dirci sui tuoi prossimi viaggi? Dove andrai, cosa andrai a vedere? Qualche partita nei mondiali di qualche sport strano?
Ma io penso che andrò a vedere la costruzione dei nuovi stadi per Russia 2018. È un impegno importante che mi sono preso, e quindi farò tutto il giro per capire com'è la situazione, per poi riportarvi.
Bene, ci fa piacere, ci terrei aggiornati.
Ci terrei aggiornato anche su questi lavori architettonici.
E porta a casa anche qualche canzoncina che puoi leggere in radio.
Porta nella borsa una canzoncina e noi qua la faremo ascoltare a tutta la nostra bella Verona e nel mondo via streaming, ovviamente. Va bene?
Va bene.
Grazie,
sarà
Michele.
Fatto.
Michele, grazie mille.
Dice adios in spagnolo. Adios, va bene?
Amigos.
Adios, amigo.
Adios. Adios.
I heard the rumor from your girlfriend's sister that you knew me, and you end up dancing closer to me. I know that I broke the rule already. She asked me if I'm single, going steady. I just dropped my head and took a step off into the dark. Standing on the black and white tiles, don't dance on the lines, cause the bears eat the pretty ones. We are like the islands divided. Jump to the beat of party line. Jump to the beat of party line. There is no one in here but your body, dear. Jump to the beat of body.
expected. The tug of war begins in our emotion. I am leaving many people feeling worse than before. People like to drive the cars and smoke up. People like to sit inside and talk up. People like to shoot at things with borrowed guns and knives. I am happy to look around. Where were you when I was king in this part of town? Now the days of glory are gone. Jump to the beat of a party line. Jump to the beat of a party line. There is nobody here but your body, dear.
E ora un po' di pubblicità e un notiziario per rendervi più informati sui fatti di oggi e poi ci risentiamo con Input
con Mirko e Filippo.
Venerdì 28 novembre, discoteca Dorian Gray presenta Remember Verona 2000. Remember Verona 2000. Rivivi le vecchie emozioni, ritrova gli amici di ieri e per una notte torna a ballare i suoni unici della discoteca Verona 2000. Venerdì 28 novembre al Dorian Gray. Una notte per mille ricordi. Info e prenotazioni 045 540 206. Dorian Gray. La notte di Verona.
Risparmia negli acquisti al centro commerciale Le Vallette di Cerea. I negozi Famila, Sorelle Ramonda, Calzedonia, Upla, India e Store, Bello e Bella, Non Solo Baby, Wearland, Epsil, Oroline, Lava Secco Centro Clean e Bar Le Vallette sono aperti per offrirti il meglio.
E ti scegli ed acquisti tutto quel che ti pare, ma solo Le Vallette centro commerciale.
Cerea, Verona.
Maracaibo, Born to Shake. In un ambiente accattivante, per passare le tue serate con gente che ha voglia di divertirsi, Maracaibo offre live music e quality drinks. Nel weekend aperto fino alle 4. Maracaibo, Born to Shake, via San Pierino 242, Bovolone. Chiuso lunedì. Venerdì 28 novembre a Maracaibo, Doc, Resident DJ, Francis White, Phil De Beat, Sebastiano Sedda, Sweet Jack, Quest DJ, Nico Cabezza, H. Ciubecca, From Mic Tacto, Area Remote and Snatch.
Sponsor by
Centro Estetico Mondo Benessere, Star Telefonia, Art Music, Palestra Gym Tonic. Domenica 30 novembre, ore 18, Palla Olimpia Verona per il campionato di volley Serie A Superlega, Calzedonia Verona contro Tonazzo Padova. Info biglietti su www.bluvolleyverona.it. Non mancare a tifare Calzedonia Verona. Anche da tutto Galvan di Oppeano sono le 20 e 31 minuti.
RCS per il sociale.
Sono Cristina Parodi.
Io no, sono Bisio.
Iterio Medusa.
Sono Alessio Boni.
Lella Costa. Perché siamo qui tutti insieme?
Perché voi tutti insieme
avete salvato centinaia di bambini dall'AIDS in Africa.
E le loro mamme.
Volevamo dirvi tutti insieme:
non fermiamoci.
45508. Dona 2 euro da cellulare personale.
O 2 o 5 o 10 euro da rete fissa. C'è ancora bisogno del tuo aiuto.
C'è ancora bisogno di tutti noi, tutti insieme.
45508 per il CESVI.
Salviamo più bambini.
Regaliamo più vita alle mamme.
Incredibile ma vero, Nuova Ottica di Cerea ti regala un occhiale. Entra e chiedi come. Nuova Ottica a Cerea in via Mantova 57, telefono 04 42 32 03 33. Incredibile ma vero, Nuova Ottica ti regala un occhiale. Solo a Cerea in via Mantova. Sabato 29 novembre, ore 21, palestra di San Vito di Cerea, per il campionato di Serie B1 femminile, Isuzio Nermia Cerea contro Bruno Premi Bassano Vicenza. Vieni a sostenere anche tu la prima squadra della pallavolo femminile di Verona, Isuzio Nermia Cerea.
Prima informazione, quotidiano radiofonico del Veneto, direttore Giorgio Spigarioli.
Buona giornata e ben ritrovati con Prima Informazione. Sentiamo subito i titoli di questa edizione. Guasto a Marghera, intorcia di produzione, picchia un 18enne, gli porta via la bici, ragazzino arrestato dalla polizia, 14.000 euro di multe non pagate, denunciato, carabinieri scambiati per ladri e psicosi da ladri, rapinata la filiale dei Monti di Paschi di Siena nel Padovano, incidente, perde il braccio, i medici glielo riattaccano, pizzicato ubriaco, gli ritirano la patente, lo ritrovano al volante, turismo, straniero salverà l'inverno, Cortina deve investire per cambiare volto, recuperato il ritratto di Palladio, quattro indagati. Un guasto all'Archema di Marghera ha spinto per motivi di sicurezza di bruciare in torcia per motivi appunto immateriali in produzione. A segnalare il fatto la centrale operativa della Polizia Municipale, che ha reso noto che la società Archema ha informato che ha attivato la torcia CB1 dopo una fermata per guasto. Il gas inviato a combustione è una miscela di metano e ammoniaca. Aggressivo Manesco, tanto da essere diventato un'ossessione per alcuni giovani studenti, per lo più stranieri, che ogni giorno attraversano a Treviso via Roma e la Riviera per raggiungere la fermata dell'autobus dell'autostazione. Un ragazzino 14enne di origini nigeriane è andato ben oltre, ha picchiato selvaggiamente un 18enne del Burkina Faso, rapinandolo della bicicletta nuova di zecca. È accaduto all'altezza di Ponte San Martino, erano 4 giorni che il 14enne punzecchiava la vittima, alla quale nell'ultima occasione aveva tentato di rubare il portafoglio. Ieri non sono riuscito a prendertelo, ma l'altro giorno non mi lascio sfuggire la tua bici, ha detto il minorenne con aria di sfida, e poi lo ha colpito ripetutamente al volto e ai fianchi, gli ha strappato di dosso la camicia, lo ha fatto cadere a terra per impossessarsi della bicicletta comprata il giorno prima dal giovane burkinabè, che aveva lo scontrino di 350 euro ancora in tasca. Il suo soccorso è intervenuto anche un 24enne ghanese, poi l'arrivo delle volanti che hanno arrestato in flagrante il 14enne rimasto inspiegabilmente sul posto. Non è la prima volta che la polizia ha a che fare con lui, da aprile a oggi in 3 occasioni erano dovuti intervenire durante una sua bravata, senza contare una vera e propria aggressione ai danni della madre. La polizia locale di Padova ha denunciato da un 40enne di origini napoletane per truffa ai danni di enti pubblici e false comunicazioni sociali. Tutto è nato da un'autovettura intestata a una società di fatto inesistente che, a partire dagli ultimi giorni del 2012, compariva in numerose violazioni al codice della strada. Grazie a cambi di indirizzo, società fittizie, il legale rappresentante della società era riuscito ad evitare il pagamento di oltre 14.000 euro di sanzioni. A Trevignano, comune in provincia di Treviso, ormai è psicosi da ladri. Dopo i frequenti episodi comuni, peraltro anche ad altri centri, di persone in divisa poi rivelatesi in realtà truffatori, la gente ha paura di chiunque, anche delle divise vere. Lo dimostra quanto è accaduto a Falzè di Trevignano, dove sono arrivati per dei controlli degli uomini dell'arma, ma qualcuno, nel vedere quegli individui in divisa, tanto attenti alle case, si è messo in allarme. Rapina in banca a San Giorgio delle Pertiche, nell'Alta Padovana. 3 banditi armati di taglierino si sono introdotti nella filiale del Monte dei Paschi di Siena. L'hanno svaligiata, nessun ferito, solo tanto spavento. Bottino in corso di quantificazione, stanno indagando i carabinieri. Un mezzo meccanico del trattore si era impigliato nel maglione. Il giovane, per non finire triturato, ha deciso di sacrificare il braccio e si è salvato. Ha poi avuto la lucidità di chiamare i soccorsi. L'elicottero del SUEM lo ha portato da Madonna di Campiglio, nel Trentino, dove si trovava, alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, centro di riferimento regionale della chirurgia della mano. Dopo 8 ore di intervento, il giovane di 26 anni ha riacquistato al 50% l'utilizzo dell'arto. L'intervento è stato illustrato all'interno della clinica veronese, dove un mese fa hanno lavorato 2 equipe, una che seguiva il paziente che si stava dissanguando e l'altra che è intervenuta sul braccio che rischiava la necrosi. Trovato ubriaco e con l'assicurazione falsificata, dovrà rispondere anche di violazioni amministrative per aver guidato un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e non assicurato, oltre che per essersi messo al volante nonostante la patente ritirata. Protagonista dell'ennesimo controllo da parte della Polizia Municipale di Verona, un automobilista di 27 anni, marocchino, denunciato per guida in stato di ebbrezza e uso di documenti assicurativi falsi. Il giovane era stato fermato domenica mattina intorno alle 5 in corso Milano per un controllo durante il quale gli agenti avevano accertato il tasso alcolemico superiore a quello consentito. Al giovane era stata così ritirata la patente. Nei giorni successivi gli agenti avevano però approfondito le verifiche sull'auto fino a scoprire che i documenti assicurativi erano falsificati e l'auto radiata dal PRA perché intestata probabilmente ad un prestanome connazionale residente nel milanese. Saranno ancora una volta i turisti stranieri a calmierare la contrazione del turismo italiano in Italia nell'inverno 2014-2015, dopo un'estate condizionata dalle avverse condizioni meteorologiche in molte regioni italiane. Queste, in sintesi, le aspettative degli operatori del settore emerse dall'ultima indagine congiunturale organizzata dal CISET. La flessione degli italiani sarà peraltro più contenuta dalle stagioni passate. Per rimanere se stessi a volte bisogna cambiare radicalmente, è il caso di Cortina, a dirlo il sindaco Franceschi, per il quale la regina delle Dolomiti deve saper investire e rinnovarsi per rimanere una delle mete più ambite al mondo tra gli appassionati di montagna. È il significato più profondo, spiega, dei 46 milioni di euro previsti nel 2015-2017 nel programma triennale Opere Pubbliche. Recuperato il quadro di Maganza con il ritratto di Andrea Palladio rubato il 2 ottobre scorso da Villa Valmarana in Ania, Vicenza, la polizia lo ha trovato a casa di uno dei quattro giovani moldavi ora indagati. Al ritrovamento del dipinto, dopo quasi due mesi di indagine, sono arrivati gli uomini della squadra mobile vicentina. La chiave è stata quella di indagare nell'ambiente dei moldavi, parenti e amici di tre dipendenti della villa che non sono indagati. E questa era l'ultima notizia, grazie come sempre per averci seguito, a tutti buona giornata, buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì.
Meteo.
Buonasera, queste le previsioni meteo di domani, sabato 29 novembre. Al nord, nuvolosità più compatta sulle regioni di nord-ovest, con precipitazioni sparse soprattutto sui settori occidentali di Piemonte e Liguria, prevalenza di schiarite sul resto del settentrione, ma con più nubi che si attarderanno sul Friuli Venezia Giulia, dando luogo a piogge o rovesci sparsi per gran parte della giornata. Centro e Sardegna, nubi per lo più medio-alte e stratiformi, un po' più diffuse sulla Sardegna. Tale nuvolosità sarà in grado di produrre solo qualche piovasco sul settore orientale della Sardegna. Sud e Sicilia, anche le regioni meridionali vedranno una copertura nuvolosa abbastanza diffusa, con deboli piogge attese sulla Puglia centro-meridionale, ma in successiva attenuazione nel pomeriggio sera nelle zone interne della Sicilia e delle regioni peninsulari. Temperature minime in aumento al nord sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, stazionarie al centro, massime in aumento al settentrione e stazionarie altrove. Venti deboli orientali al nord, ma con decisi rinforzi sulla Liguria di Ponente, di provenienza meridionale sul resto del territorio, da debole a moderata con ulteriori rinforzi sul basso Adriatico e sulle aree ioniche. Mari agitati lo Ionio, il basso Adriatico e il canale d'Otranto e marginalmente il Mar Ligure, settore ovest, da mossi a molto mossi i rimanenti mari. Buona serata.
Meteo.
Finalmente su RCS un nuovo programma di approfondimento che si aggiunge al palinsesto.
Ma tipo...
No, no!
Ma non come!
Ma no! Si chiama Input!
Cos'è?
Input. Ascolta un po'.
Input, sport, cultura, spettacolo e dintorni.
Hai capito adesso?
Ah! No!
Bene, allora il mercoledì sera dalle 21 alle 22 su RCS Input con Mirko e Filippo.
Heartbreak all over town.
su Input con Mirko e Filippo,
sempre qua su RCS.
Di cosa parliamo adesso?
Secondo me continuiamo a parlare di sport, ma in maniera più attiva. Meno sport parlate, più sport vissuto.
Vissuto, ma tanto anche.
Mi sa di sì, con chi parliamo?
Allora, parliamo con Marco Ferrari, sì. Dagli amici penso che si possa dire chiamato Turbo, vero?
Marco?
Sì,
Marco?
Sì. Sono qua.
Ciao, io sono Mirko, ciao, non ci conosciamo.
Ciao.
E come mai questo soprannome Turbo inerente alla tua attività o no?
Ma un po' tutto, sempre fatto con grande, grande passione per la corsa e quindi sempre un po' in movimento e quindi ecco il Turbo.
Entusiasmo.
Quindi parliamo di corsa in questo,
parliamo
questo
di
blocco.
Corsa. Noi qualche puntata fa vi accennavamo appunto le gare podistiche che si svolgono qui nel territorio veronese e parla, si arriva a sapere che ci sono delle gare molto molto particolari.
Sì, noi parlavamo quasi di corsa amatoriali.
Le 6, 12 e mezza.
Mi sa che Marco fa qualcosa un po' di più, più impegnativo. Cos'è che fai, Marco? Tu?
Avrà cominciato anche lui da questi, immagino.
Adesso gli chiediamo cos'è che fai tu e da dove hai cominciato. Allora, facciamo tutte e due le domande.
Allora, io ho sempre cominciato con le corse, quelle della domenica organizzate a livello amatoriale, che sono attualmente, ne ho fatte qualcuna anche quest'anno, che sono piacevolissime.
Sì.
E organizzate sempre bene, con i ristori, eccetera. Poi pian piano sono passato tramite anche la spinta del Marathon Legnago, che è la sezione sportiva di Legnago che dà tanto da fare anche con i giovani, alle mezze maratone. E poi pian pianino la mia passione
Aspetta che si sente male, prova a fare una corsa in una zona che si senta meglio il telefono.
Hai detto le mezze maratone, appunto. E dopo?
E poi la mia passione per la montagna si è collegata un attimo alla corsa e ho cominciato a fare dei piccoli trail.
Sì.
Sono delle corse in ambiente montano, ecco, di chilometraggi sempre crescenti. Insomma,
quindi
ecco.
In salita comunque.
Sì, con dei dislivelli, vengono chiamati dislivelli. Dislivelli positivi sono uno dei parametri.
Salita e discesa, quindi devi fare. Quali scalate le montagne? Quanti chilometri sono queste corse?
Ci sono proprio delle divisioni, proprio ci sono le sky running, che sono delle gare di corsa in montagna che non superano i 42 chilometri con le sky marathon.
Passeggiata a funghi tipo.
Esatto.
42 chilometri
minimo, però deve esserci un dislivello di 2000 metri in queste gare e possono essere corse anche sopra i 4000 metri di altezza.
Caspita, quindi anche con difficoltà
di aria,
puoi arrivare a difficoltà alpinistiche di secondo grado. Caspita. Quindi in queste gare. Poi ci sono le Ultra Sky Marathon, che sono delle gare con minimo di 2500 metri di livello positivo e puoi arrivare a 50 km e più di lunghezza.
Sì.
E poi ci sono le Sky Race, che sono delle gare tra i 2000 e 4000 metri di altezza con 20 km di lunghezza, massimo 30, ecco. Ecco, sono gare che faccio occasionalmente. Le mie vere gare sono gli ultra trail, che sono gare dai 65 ai 70 km in su. Quindi
bene,
parliamo di gare che possono arrivare a 330 km come il Tour de Jean.
Sì,
questa,
300, ma a piedi, cioè non in moto, a piedi.
No, a piedi.
Ci si può fermare anche a dormire, a riposare, diciamo.
Beh,
più che altro.
Oddio, ci sono dunque queste gare.
Aspetta che ti abbiamo ripreso
di nuovo.
O stai facendo una gara in galleria? Non sei in galleria a fare una corsa, no?
Siamo rientrati. Dicevi, scusa.
Allora, queste gare molto lunghe hanno ovviamente delle basi vita in cui trovi soccorso, sussistenza, aiuto e anche puoi dormire. Ovviamente il cronometro va avanti, quindi sta a te decidere quanto tempo dedicare al sonno e quanto alla corsa, insomma.
Certo, alimentazione.
Ad esempio per una...
Mi parlavi...
Alimentazione...
No, scusami.
No, stavo dicendo che l'alimentazione hai dei ristori lungo il percorso, però devi avere anche un minimo di autosufficienza, soprattutto idrico,
certo.
E poi devi avere un equipaggiamento che è obbligatorio da regolamento in gare, che va dal fischietto al Gore-Tex di un certo spessore, al frontalino con le batterie di serra.
Per garantire un minimo punto di sopravvivenza.
Il termico, esatto.
Ma questa gara da 330 mi dicevi chilometri, giusto?
Sì, allora c'è questa che è in Val d'Aosta, che è il Tour de Jean, e che ha 24.000 metri di livello positivo. E poi c'è praticamente a Chamonix organizzano da diversi anni il, diciamo, la gara delle gare definite che è l'Ultra Trail di Mont Blanc.
Ma la mia domanda più che altro era: ma quanto ci mette il primo ad arrivare?
Perché i primi parliamo di persone che sono fenomeni, possono essere certo. Equipe. Il primo quest'anno ci ha messo sulle 70 ore, e comunque è un bello strano.
Per fare 330 km in montagna.
Mamma mia. Sì, 70 ore.
E tu l'hai fatta tutta questa qua?
Io 2 anni fa sono stato ammesso perché ci vogliono dei requisiti. E purtroppo al 194esimo mi sono ritirato per una lesione a un muscolo.
Ah, quindi all'inizio, sai, dopo 180 km, vabbè.
Sì. Invece quest'anno è stato un anno molto più positivo, perché sono riuscito a portare a termine quella del Monte Bianco, che è 170 km. Un dislivello di quasi 10.000 metri, e soprattutto una delle gare più dure al mondo, che è la gara in Andorra, in Pirenei, che è una gara di 184 km con quasi 15.000 metri di dislivello positivo.
Caspita. Dai, adesso mettiamo una canzone così ti lasciamo ti lasciamo riposare, che hai fatto anche qua. Tu hai fatto incasato, ti sei spostato da un punto all'altro per far sentire il telefono, che questo l'abbiamo apprezzato, ha fatto una corsa di un chilometro in un minuto.
E nel frattempo ci ascoltiamo Bruce Springsteen con
Born to Run, guarda caso.
Perfetto, perfetto.
Oh, someday, girl, I don't know when we're gonna get there.
Ferrari di corsa e di corse anche un po' da malati di mente. Non vorrei io che sono qua spaparanzato sul divano, che mangio patatine e bevo Coca-Cola, vedremo che fate 300 km di corsa in montagna, è un po' da malati di mente o no?
Dio.
Dio. Bisogna arrivarsi pian pianino, perché insomma l'allenamento è fondamentale, la costanza sono due ruoli prioritari. Poi se magari hai anche famiglia, quindi comincia a essere veramente impegnativo, perché devi avere che ti supporta dietro, però ecco, ci sono diverse metodiche. Io personalmente ho una mia filosofia su queste cose, che è quella, intanto faccio sparire il cardiofrequentimetro, il cronometro, quindi quando io faccio le gare, faccio partire solo l'altimetro, fine. Anche perché poi mi dura la batteria di
altimetro. Perché il cardiofrequenza? Cosa serve?
Cardiofrequenza? Ma sono dei parametri, tipo la velocità di corsa, quelle cose lì che ti mettono ansia. E quindi ti portano spesso a non fulcrarti sul tuo corpo in quel momento.
Sì.
E tu devi sempre cercare di andare a una velocità con una marcia ridotta, quello che potresti dare in momento bene, capito?
Sì.
Perché la gara è lunga, poi arrivi intorno almeno io personalmente 80°/100° chilometro, che lì subentra una componente mentale prioritaria, per cui
è ovvio. La testa
lì lavora tanto la testa, e il fisico ovviamente deve esserci di base, devi averlo gestito bene prima, alimentato, tant'è anche il peso ad esempio deve essere lo stesso della partenza. Quando tu finisci una gara di questo tipo sempre costantemente,
quindi devi alimentarti, non puoi arrivare 10 kg in meno.
No, assolutamente, perché qualcosa è sbagliato. E poi, quindi, anche negli allenamenti, per me è importante non stancarmi di correre, quindi corro in ogni momento in cui io posso, e in modo tale che la mia testa, nella mia testa il movimento della corsa, che già di per sé è un movimento automatico, diventi ancora di più un qualcosa di spontaneo,
certo,
di fisiologico.
Ma tu, adesso mediamente, che gare fai durante ogni fine settimana? Non fai gare da 300 km?
Allora, diciamo che siamo un mese e mezzo di tranquillità totale. Adesso ripartirò a gennaio,
certo,
al 18, l'eco maratona di Monteforte, che è sempre l'inizio della stagione.
Ne parleremo.
Poi l'anno prossimo, poi c'è Canarie a marzo, Trascanarie.
Quella là, vengo anch'io, però non faccio la corsa, vengo lì.
Trascanarie a marzo, esatto. E via dicendo, ce ne sono tantissime in calendario oramai, tantissime, molto belle.
E per arrivare a questi appuntamenti, tu durante la settimana, alla sera, che cosa fai? No. Quante volte lo fai l'allenamento?
No, io ho la fortuna di potermi fermare a pausa pranzo e corro circa 2 ore tutti i giorni, quindi non è che corro, voglio dire, con, appunto, come ti dicevo prima, con la priorità di correre a una certa intensità, corro in base a come mi sento. Posso fare 18 km in 2 ore, posso farne 25, dipende da come sto quel giorno.
Tutti i giorni.
L'importante è correre.
Infatti,
ti dico, anch'io personalmente ho approcciato alle podistiche di cui parlavamo prima.
Bravo, Filippo.
E piano piano ho iniziato dai 6 agli 8, ai 12, ai 15. Sono arrivato ai 21, ho fatto la mezza, quindi sono anche contento. Però dico, effettivamente, starci sopra tutti i giorni cambia tanto la corsa, è vero?
Sì. Pensa, e poi l'altro aspetto è l'alimentazione.
Infatti, Filippo, bravissimo. Io invece gioco a calcio il mercoledì sera e dopo mi sfango di birra. Questa è la differenza di sport tra me e il mio collega.
No, ma l'alimentazione lo diceva giustamente, perché di solito queste podistiche sono la domenica mattina, però spesso il sabato uscivamo a cena, esco a cena. Quindi ho sempre cercato di capire cosa fare la sera prima per alimentarmi al meglio, per fare anche la mezza maratona. Però
sì, non credo che ruttare cotechino alle 9 mattina ti aiuti a fare un tempo migliore.
Cercavo di puntare sul carboidrato, sbaglio o no?
Ma diciamo che un po' tutti hanno questa, cioè diciamo un po' tutte le riviste, un po' dappertutto è consigliato di alimentarsi con i carboidrati, però puoi leggere anche delle cose che dicono esattamente il contrario.
Al contrario.
Devi conoscere bene il tuo corpo e cercare di capire di cosa ha bisogno, perché per me è una cosa molto personale questa dell'alimentazione.
Vedi.
E bisognerebbe sempre magari a dici o persone che ti seguono un po' in queste cose, secondo me, quindi, perché quando fai cose del genere non si scherza, cioè voglio dire, non puoi arrivare a avere una carenza di ferro o di magnesio in gare del genere, oppure cioè devi arrivarci in condizioni ottimali sempre, quindi
certo. perché devi seguire sempre,
se no la macchina umana si blocca come fosse un motore di una macchina.
Lo sgarro. Ecco, io personalmente ad esempio, per dirti, perché il mio corpo è così, io il latte l'ho eliminato, eliminato il pane e la pasta la consumo molto ma molto moderatamente, mai alla sera, e verdura di qualsiasi tipo, frutta anche, carne rossa quasi eliminata, mangio solo carne bianca.
È bravo, Marco è bravo.
E poi birrette ogni tanto, beh, fine gara birra è una storia, come anche noi.
Sei il mio
idolo,
cominciamo a dire la carne no, la pizza no, almeno 10 birre quando finito una maratona.
Scusa se la metto in un contesto un po' ludico. Finita una gara del genere, ti bevi 10 ml di birra, sei ubriaco marcio?
No, beh, dopo guida la moglie comunque.
Oh, noi ti ringraziamo Marco, e se abbiamo bisogno di altre notizie tecniche su...
Ecco, scusa, per seguire eventualmente le...
Allora, per
Facebook,
le nostre gare, no, allora cioè, beh, su Facebook ci sono io, vabbè, su Marco Ferrari mi trovo, insomma.
Okay. Marco Ferrari,
se no c'è anche il sito del Marathon Legnago, dove vengono riportate tutte queste cose.
Perfetto.
Marathon Legnago è un'associazione che sta crescendo tantissimo, anche perché lo spazio è tantissimo, una sezione atletica.
Non ci sentiamo più,
ti abbiamo perso. Ci senti Marco?
Eccolo.
Mi sentite, ragazzi? Sì. Allora, stavo dicendo che Marathon Legnago si sta dando tantissimo da fare con i ragazzi nella sezione atletica. Sta valorizzando la pista di atletica di Legnago, la sta valorizzando alla grande, grazie anche a Pietro Galati e a tutti quelli che ci danno da fare.
Li chiameremo, cavolo, perché è bello.
E
anche
quindi
per
sono persone che meritano e ci stanno veramente dando da fare moltissimo. E sta crescendo un po' anche l'entusiasmo anche intorno a questo trail. E infatti l'anno prossimo nei calendari nostri noi proponiamo ogni anno come Marathon Legnago per tutti gli associati delle gare indicative per quanto riguarda le maratone, così. Quest'anno ci saranno anche dei trail più corti, in cui la gente che magari vuole approcciare con questi ambienti montani, comunque in cui la natura la fa da padrone,
si può cimentare.
Bene,
si può cimentare.
Ne trarremo spunto. Grazie per tutto e buone gare.
Grazie,
ciao. Grazie ragazzi.
Ciao,
buon lavoro, grazie.
Ciao. We'll be right back.
Survivor con The Eye of the Tiger.
Canzone perfetta
o
per
meglio
l'argomento.
Conosciuta.
Beh, era famosa nel film Rocky 4. Rocky 4.
Per noi nati negli anni 80, Rocky 4 è stato un film cult assieme a Top Gun, Giorni di Tuono.
Erano quelli lì.
E per le femmine, esatto. Dirty Dancing.
Colpo grosso in TV. Erano quegli anni lì, quegli anni lì nostri.
Esatto.
Era bellissima perché era appunto Silvestre che correva per allenarsi.
Esatto.
Ci è venuto in mente il nostro amico di prima Marco Ferrari nelle sue giovi piccoli allenamenti, sai, 20 km ogni giorno, ma tranquillamente.
Ci sta ancora male Mirko, perché sì, li avrà fatti tutta la sua vita lui 20 km.
In macchina.
Quindi, restando sempre in clima anni 80, vediamo un input un po' triste, però hardcore anche in questo caso.
E dopo è anche giusto ricordare,
esatto,
i grandi personaggi,
le icone del rock. Tanto è vero che il 24 novembre del 91,
sì,
si appunto si è spento Freddie Mercury, quindi
è morto Freddie
questa
Mercury.
Settimana ricorre appunto la data della sua morte, quindi volevamo ricordarlo, insomma, ricordando alcuni appuntamenti, alcuni passaggi chiave della
sua vita
che magari sono meno stati
sì, meno
discussi.
Famosi. Beh, il primo posso dirlo io.
Sì.
Dove è nato Freddie Mercury? Non sapevo mica io, l'ho letto su
Freddie
Wikipedia.
Mercury è nato
a Zanzibar. Cioè il British più British della storia del rock, con questa trasformazione.
L'ondinese
invece è nato da Zanzibar.
È nato a Zanzibar, ha vissuto ovviamente in giro per il mondo, comunque in Inghilterra principalmente, dove ha sviluppato la maggior parte della carriera. Quando si è ammalato, lui non ha voluto rendere noto la malattia, e quindi se l'è portata, lui l'ha annunciato il giorno prima di morire. Lui il giorno prima di morire ha annunciato All lights. Prima ci vociferava comunque
però massimo riservo da parte sua.
Esatto, perché voleva proteggere. Lui appunto ha scritto anche che voleva proteggere tutti quanti chi gli stava vicino. E in questo periodo in cui lui ha saputo di essere ammalato e appunto non aveva
detto al pubblico,
non aveva fatto outing, ha scritto un sacco di canzoni, tanto è vero che ogni tanto esce una canzone nuova di Freddie Mercury e tutti dicono: ma come mai, come ha fatto a scrivere canzoni?
O è nell'isolotto con Marilyn Monroe, sai che tutti vivono in un isolotto, Elvis Presley, Moana Post, sono tutti in un isolotto vivi.
Assieme anche a Spank.
C'è anche
Spank, perché Fabio Volo nel suo programma aveva messo Spank
in questo isolotto insieme con i grandi del rock, che non sono mai morti ma sono ancora vivi con noi. Oppure appunto ha fatto un sacco di canzoni negli ultimi giorni prima di morire,
tra le quali la prima canzone che aveva scritto e che non è ma è che è, diciamo, stata
uscita
pubblicata
postuma
subito dopo la sua morte, proprio per sua volontà, ha detto "io muoio", il giorno dopo pubblicate Innuendo, e questa appunto è stata
il giorno dopo. Ricordiamo anche che dopo la sua morte i Queen hanno continuato a suonare, quindi sono andati ancora in giro, hanno avuto dei grandi esponenti, grandi musicisti, grandi cantanti che hanno preso il posto, diciamo, anche per omaggio di Freddie Mercury, che sono stati tra i maggiori, ricordiamo Robbie Williams e
Elton John
ha fatto
tanti appunto.
Anche George Michael, quello che volevo dire, George Michael sono stati quelli che, soprattutto la canzone We Are The Champions, soprattutto nei concerti a Londra al Wembley Stadium, che non c'è più purtroppo, sono stati i due più grandi esponenti che hanno preso il posto, per loro dire immediatamente, del grande Freddie Mercury.
Esatto, e giusto perché Freddie Mercury è qualcosa da amare, Somebody to Love.
Ma che bravo.
Can't barely stand on my feet.
Take a look in the mirror and cry.
What about you doing to me here? I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, can anybody find me? Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end
of the day,
I take home my heart on me. Put me down, they say I'm gonna raise.
just keep losing my beat.
You just keep losing, you're losing.
I'm alright.
He's alright, he's alright. Yeah, yeah.
I just gotta get out of this
prison cell. One day I'm gonna be free.
Somebody to love, find me 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 somebody to love.
Era più bravo quell'altro con i baffisti, sinceramente.
Somebody to Love, una canzone che abbiamo conosciuto e ascoltato milioni di volte con il gelato. Che gelato era?
Al cioccolato dolce un po' salato. No, era un'altra
canzone.
Ho confuso.
Era la pubblicità del Maxi Bon, dove Andrea Gianni faceva una schiacciatona con il sottofondo Somebody to Love.
Mi fa piacere quei tuoi ricordi della TV commerciale anni 90.
Anni 80.
Molto bello, molto bello. E adesso parliamo ancora di musica? No. Di cosa parliamo? Di un input amoroso. Noi cerchiamo sempre di darvi anche degli input per conoscere il gentil sesso, per conoscere, per fare l'amore, diciamo.
Alla fine si fa l'amore.
Di cosa parliamo? Quindi di un'iniziativa, di un sito internet, anzi di un'app.
Un'app. L'app, che app è?
L'app si chiama Love Flutter. È un'applicazione che potete scaricare. In questa applicazione voi scrivete in 140 caratteri chi siete, come siete. Dopo venite scelti e vi...
Praticamente
in un tweet, anche se un'applicazione diversa, vi scelgono se siete persone interessanti e vi trovate in un giorno a fare un evento che si chiamerà Paper Bag. Cos'è il Paper Bag?
Paper Bag è una modalità di incontro nella quale mi viene un po' da ridere, perché tante volte tra amici ci hanno detti: ma quella là anche con un sacchetto in testa.
È bravo, è bravo.
È proprio quella. Praticamente ci si mette un sacchetto sulla testa e su questo sacchetto si disegna un po' qualcosa che
vi rappresenta. Ma è un personaggio che vi rappresenta, sarebbe ancora meglio. E quindi fate questo blind date che durerà, diciamo, 22 minuti, in cui 10, 15, 20 ragazzi si trovano lì e si cercano di conoscere anche in 2-3 minuti, conoscere un'altra persona, ma senza vederla in faccia, ma senza non vederla, con un sacchetto in testa disegnato.
Disegnato, per esempio, qui stiamo guardando il sito internet, c'è un ragazzo, una ragazza, adesso non vedo, ha un sacchetto con disegnato sopra un cannone. E questo immagino che voglia dire che si diverte in maniere poco consone.
Però ce n'è un altro, un maschio, che ha disegnato Garfield.
Esatto, quindi
magari
un simpaticone.
Un gatto.
Gattone, esatto.
Ecco, diciamo che l'iniziativa, l'input nostro è questo: di iscriversi a questa bella applicazione Love Flutter.
Oppure una ragazza, scusa, che è questa quella che mi ha colpito di più, con scritto I'm super hot.
Ah, quindi lei
sono molto calda.
Non ha messo un disegno, ma ha fatto proprio capire che tipologia è.
Esatto.
Dopo questi 22 minuti che avete conosciuto questa ragazza o questo ragazzo senza vederlo in faccia, ma vedendo un sacchetto in testa, tutti quanti si toglieranno questo sacchetto e ci si scoprirà finalmente che viso ha l'altra persona e potreste essere contenti o no. Ma l'importante è che tu ti sei innamorato non del suo aspetto esteriore, ma di com'è realmente.
Di com'è, di com'è realmente e anche di come si rappresenta, perché comunque ci deve essere questo appeal verso il disegno anche che c'è sul sacchetto.
Sì, diciamo che ti fa capire in realtà come
se
lui
sul
è.
Sacchetto c'è il teschio della morte con le due ossa, probabilmente dici questo.
Sì, forse non è proprio una persona, non farei dei figli con questo ragazzo.
Tipo bandiera dei pirati, no? Sì. non è il massimo. Ecco, quindi è un prossimo input,
sì,
che vi abbiamo dato.
Un blind date, diciamo, un po' moderno, e attraverso questa applicazione che potete scaricare nel vostro telefono, che si chiama Love Flutter.
E per ascoltare un po' di musica, ascoltiamo gli Echo Smith con Cool Kids.
Canzoni moderne.
That's not really her style. They all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit.
Siamo ritornati su Input.
Eh sì, anche questa puntata l'abbiamo portata a termine. È stata una bellissima puntata che ha parlato di sport, visto e fatto. E anche un po' di amore e un po' di musica. Tu, Moreno della Rosa, il nostro grande DJ, che devo ancora salutare il nostro regista. Ciao Moreno!
Ciao Moreno!
Ciao!
Ma tu adesso comincerai a correre dopo aver sentito Marco Ferrari?
Assolutamente no!
Ma insomma, sembra convinto, ma secondo me più di 100 metri non li fa.
Come mai venerdì sono andato a sentire il DJ set di Moreno della Rosa e non c'era, eri via?
Ehi!
Non c'eri venerdì?
Hai fatto Sega?
No!
No! È andato a vedere il concerto di...
Cremonotto.
Okay, ecco. Bravo,
non sei neanche detto Cremonini, no, vedere.
Era un bel input anche quello di dire, era in provincia di Mantova e quindi non poteva. È stato a Mantova, vero?
Sì.
Quindi era di là, era esatto. Del confine.
Esatto, quindi ricordando le frequenze 91.5, 98.6, il sito che è radiorcs.it,
dove potete trovare podcast, streaming, la nostra paginetta con i nostri